This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Io ricordo una distinta sensazione quando avevo circa 22-24 anni. Ma come mai io sto così indietro e tutti gli altri stanno quattro spanne avanti? Una sensazione che sono certo molti riconosceranno. Sono indietro nello studio perché i miei compagni sono avanti con gli esami, mi pareva di non fare mai abbastanza, i voti andavano ma altri facevano di meglio, mi impegnavo ma altri di più e via dicendo. Ero indietro nel lavoro, tutti avevano più successo di me, più soldi di me, più soddisfazione di me. Ero indietro in amore perché nessuno era più sgangherato di me nel portare avanti i propri sentimenti. E invece mi sbagliavo. E il contatto con le persone piano piano mi ha mostrato che tutti hanno i propri demoni nel lavoro, in amore, nello studio, ovunque, ma li sanno nascondere molto bene fino a un certo punto. Oltre quel punto, tac, viene tutto smascherato e la verità fa bene a tutti quanti, ma ecco il punto di oggi. I social network, secondo me, hanno spostato in avanti quel certo punto e stiamo perdendo il contatto con i demoni degli altri e in conseguenza anche il contatto con i nostri demoni. E questa è una cosa grave che vorrei sviscerare insieme a voi in questa puntata di Daily Cogito, ma come sempre prima, sigla!
Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie.
Da persona che nel mondo di social network vive e ci sguazza, sono sempre più convinto di una cosa negativa, ovvero che i social network siano soltanto, per quanto possa dirsi soltanto, un modo per mentire meglio. Questo strumento straordinario potenzialmente che ci potrebbe liberare ed emancipare viene usato per dire balle su balle. E mi viene in mente quel capitolo straordinario nei Viaggi di Gulliver di Jonathan Swift in cui Gulliver incontra il capo degli Houyhnhnm, questi cavalli che in realtà sono una civiltà intelligente e piena di bei pensieri che mette vergogna dentro Gulliver. Quando il capo, sentendo i racconti di Gulliver sulla sua Inghilterra, dice: ma scusa, non capisco, ma perché voi umani parlate per nascondere? Cioè, il linguaggio per un Houyhnhnm serve per mostrare, manifestare, dire la verità. Usare il linguaggio per mentire è come usare un martello per fare le carezze a qualcuno. Non è esattamente lo scopo di quello strumento. Ecco, io credo che una buona parte del nostro senso di inadeguatezza, quello che descrivevo prima, 22 anni, tutti più avanti di me, io invece non riesco, quel senso di inadeguatezza deriva dal fatto che gli altri usano il linguaggio per mentire, proprio come noi, cioè gli altri, di fronte a noi, raccontano i successi, le cose in cui riescono, le cose gioiose, non i fallimenti, le tragedie, le cose tristi, se non nel contesto giusto. E quando ci accorgiamo di questo, noi cominciamo a fare la stessa cosa. Infatti il bello è che quando noi ci accorgiamo che gli altri usano il linguaggio per mentire, noi la prima cosa che facciamo è usare il linguaggio per mentire meglio. E quindi alla prima occasione diciamo più degli altri quanto abbiamo successo, anche se magari ci sentiamo insicuri, fragili, diciamo più degli altri quanto siamo bravi in amore, quando in realtà no, abbiamo un sacco di problemi nella coppia e abbiamo paura ad esprimerci e via dicendo. È un po' come quando da piccolo, sicuramente ad alcuni è successo, a me è successo, ti bullizzano che avevi, non so, 11-12 anni, prima media, ok, quelli di terza media aspettano l'autobus per le matricole e ti bullizzano. Quando poi passa il tempo e tu ti porti avanti questi traumi e queste vergogne, arrivi tu ad essere in terza media, cos'è che fai? Bullizzi gli altri, perché dici, ok, beh, ascolta, è toccato a me, adesso deve toccare agli altri. E quindi c'è questa reiterazione del linguaggio usato per mentire. Prima ti bullizzano, poi sei tu che bullizzi, e gli altri ti mentono e quindi tu devi mentire. A quel punto diventa imperativo fondamentale difendersi da questo gioco al massacro in cui loro mentono e io mento e chi mente meglio si fa più male ma convince e persuade gli altri di una bellezza che non esiste, diventa imperativo difendersi da questo con una consapevolezza. La consapevolezza che però non deve diventare un alibi, Attenzione, questo poi ci spendiamo due parole alla fine. Tutti hanno i propri demoni, nessuno escluso. Anche la persona di più grande successo ha i suoi problemi, che sono molto forti e irrisolvibili, anche se non li fa vedere. E il fatto di non vederli non significa che non ci siano. E oggi approfondiamo questo tema, però prima vorrei ringraziare lo sponsor di quest'oggi, che è NordVPN. Con NordVPN Daily Cogito porta avanti una partnership da ormai qualche mese e siamo contentissimi di aver portato avanti questa partnership per reciproca soddisfazione, ma anche vostra soddisfazione, perché ricevo molto spesso messaggi da parte vostra che chiedete informazioni, ma soprattutto che vi dite soddisfatti, e io lo sapevo perché sono utente NordVPN da anni, da più di 2 anni, con grande soddisfazione. Che cos'è una VPN? Beh, una VPN è uno strato di sicurezza in più nella vostra navigazione. È come navigare all'interno di un tunnel che va a crittografare tutti i nostri dati in uscita, e quindi tutti i dati che emettiamo nel mondo del web diventano assolutamente non rintracciabili, non possono risalire a chi siamo, alla nostra identità. Ed è una cosa importante perché in un'epoca di così grande insicurezza anche nei nostri comportamenti web, avere questo strato di sicurezza in più è un'ottima idea. Inoltre, una VPN ti permette di accedere a siti e archivi di siti che non sono disponibili nel tuo paese perché tu navighi da Milano, ma puoi far sì di navigare come se fossi a Rio de Janeiro, a Washington DC, senza doverti spostare fisicamente. È vantaggio non indifferente per avere una VPN, e nel mondo delle VPN, NordVPN è una delle prime. E quindi, insomma, se utilizzerete il codice sconto che trovate sotto in descrizione, ancora per pochissimo tempo, proprio pochissimo tempo, avrete uno sconto del 73% sui primi 2 anni, con 4 mesi gratis in più. Quindi approfittatene, e non c'è veramente nessuna scusa per non provare NordVPN, e grazie allo sponsor per sostenere il nostro canale, il nostro progetto. Prima di tornare al Daily Cogito, vorrei anche ringraziare tantissimo tutti gli altri che permettono a questa trasmissione di aver fatto questa stagione fenomenale, a partire dalla mia community di Patreon, che ormai dal 2016 sostiene mensilmente i miei progetti, e di fatto senza di voi, raga, non saremmo mai arrivati qua. Quindi grazie veramente, ma non solo economicamente, ma anche per l'affetto, per la presenza, per l'entusiasmo con cui sostenete tutti i nostri progetti. Grazie veramente. Vi ricordo che potete aderire a Patreon sempre con un link in descrizione, e ci sono tanti altri servigi in cambio della vostra adesione, quindi dateci un'occhiata. E poi grazie alla community di Twitch, e alcuni degli utenti di Patreon si sovrappongono a quella di Twitch, quindi ci sono persone che fanno parte dell'una e dell'altra, quindi grazie doppiamente. Grazie agli abbonati di Twitch che ci hanno permesso di raggiungere traguardi straordinari, impensabili per un canale giovane e ancora piccolino come il nostro. Ricordo, insomma, il traguardo di 1500 abbonamenti attivi, che ci ha portato a fare anche una maratona distruttiva qualche giorno fa. E grazie, spero che la prossima stagione porterà con sé ancora più contenuti che vi convincano ancora di più ad aderire a questo progetto e sostenerlo, perché noi ci crediamo e speriamo che continuate a farlo anche voi. Quindi grazie. Ma adesso torniamo a noi. Il linguaggio è quel posto, quel luogo in cui nascondiamo le nostre fragilità. Ben lungi dall'essere un luogo di serenità in cui mostriamo quello che siamo, no, il linguaggio ci serve per nasconderci. Ed è questo il motivo per cui la menzogna, la bugia è un comportamento così basilare della vita. Ma quando dico basilare, intendo veramente basilare. Infatti, mentire porta con sé uno dei comportamenti più fondamentali del nostro stare in società. Mentire significa, prima di tutto, dare un'immagine di sé che differisca dalla realtà. Noi mentiamo quando vogliamo dire di star bene, ma in realtà ci portiamo dietro delle cose molto grevi. Mentiamo quando vogliamo confortare qualcuno, sapendo che quel conforto sarà soltanto una bugia bianca. E quindi la menzogna è un meccanismo veramente basilare. Si inizia a pensare, immaginatevi questo, molti studi neurologici, magari ne metto anche sotto un paio in descrizione perché ne ho trovati di interessanti nei mesi scorsi, si inizia a pensare quando si comincia a mentire. Diciamola meglio, ne abbiamo parlato anche con Just Mick, noi cominciamo a pensare quando ci accorgiamo sappiamo che qualcuno ci ha mentito. E il bambino in quel caso cos'è che fa? Due cose. Uno, comincia a considerare l'altro come un'entità autonoma, quindi noi cominciamo a considerare gli altri come altri da noi quando ci accorgiamo che ci mentono. E la seconda cosa che fa è provare a mentire, perché si accorge del vantaggio che c'è nella menzogna, in quanto la menzogna cos'altro è se non tentare di esercitare potere sugli altri. Io mento per far sì che il tuo comportamento sia guidato non dall'esperienza della verità, ma da un'immagine che io voglio produrre per farti arrivare a un obiettivo che io ti ho posto. La menzogna è il fulcro del potere, ed è il motivo per cui in politica la verità è una materia così tanto rara. Emancipazione e maturità, per quanto mi riguarda, passano inevitabilmente per la capacità di riconoscere e smascherare le bugie altrui. Cioè, emanciparsi, diventare un individuo autonomo, significa accorgersi che la storia che ti veniva raccontata in quel caso, che l'idea che ti eri fatto di quella persona, che le tue convinzioni erano parte integrante di narrazioni che in parte erano menzogne, menzogne a fin di bene, bugie bianche, idee confortevoli, mica menzogne per farti del male, ma tu ti emancipi dalle menzogne quando cominci a maturare. Ed è in questo processo, attenzione, questo è importante, in questo processo di emancipazione che troviamo finalmente il coraggio di mollare almeno alcune delle nostre bugie. Infatti, cos'è che impariamo nelle relazioni intime, quelle di amicizia o quelle anche sentimentali? Impariamo che quando ti mostri, cioè quando molli un po' di quelle bugie, tu capisci che le tue menzogne sono il tuo malessere. La menzogna è uno strumento che noi mettiamo davanti a noi per combattere i demoni che ci portiamo dietro, le insicurezze, fragilità, tutte le cose che non ci piacciono, che non conosciamo di noi stessi, e però a lungo andare quelle menzogne diventano il problema, perché diventano il motore stesso del malessere. Qual è il vero problema di questa questione? È che noi non nasciamo cablati per dire la verità. Cioè, noi nasciamo come creature linguistiche e, come Gulliver ci insegna, il linguaggio è il luogo della menzogna. Noi nasciamo quindi nel tentativo, usiamo il linguaggio nel tentativo di nasconderci, perché noi abbiamo paura di mostrarci, abbiamo paura che gli altri utilizzano le nostre fragilità, i nostri difetti per farci del male. E quindi noi abbiamo paura di mostrarci per quello che siamo. Perciò la verità, come diceva giustamente Spinoza, è una cosa che si impara a dire. Noi impariamo a dire la verità. Sapete, questo va un po' in contraddizione con quel mito del buon selvaggio, secondo cui, vabbè, quando sei bambino sei innocente, bello, e poi finisci per diventare una roba brutta. In realtà non è vero, è l'esatto opposto. Noi nasciamo per proteggerci e la menzogna è una protezione, e poi piano piano impariamo a smollare quelle menzogne. Nessun bambino nasce dicendo la verità. Se vogliamo, il primo vagito è la prima menzogna che diciamo. Forse questo è diciamo un po' lungo come discorso. E dicevo, noi impariamo a un certo punto nel corso della vita a dire la verità in tre modi. Sono tre le esperienze che ci portano a dire: ah, ok, qui potrei dire la verità. La prima esperienza è che noi vediamo crollare le altrui menzogne. Questo ci capita proverbialmente in famiglia. In famiglia, quando vediamo il nostro fratello maggiore, nostra sorella o un nostro genitore, che vede crollare per varie vicissitudini alcune delle narrazioni che si portava dietro. Nella maturazione di un adolescente è il fallimento del padre, che psicologicamente ha un impatto enorme. Tu vedi tuo padre come un essere immortale, infinito, straordinario. A un certo punto tuo padre fallisce nel lavoro, fa una cazzata, si fa male, si ammala, e tu dici: ah, cazzo, era tutta una balla. Magari non una balla voluta da lui, ma una balla nutrita da un contesto che ti portava a sentirti in soggezione rispetto a quella figura. Ecco allora che tu vedi crollare le bugie altrui, le menzogne altrui, che di nuovo non sono cattive, sono semplicemente lì, ci sono, con delle funzioni ben precise. E quando vedi crollare le menzogne altrui, cominci a dire: forse dovrei evitare di raccontarne troppe. E il secondo modo con cui tu impari a dire la verità è fidandoci di chi ci è vicino. A un certo punto tu stringi un'amicizia, ti innamori, senti una persona più vicina rispetto ad altre, e nelle difficoltà provi a confidarti. È la dimensione della confidenza. La confidenza presuppone che tu, raccontando quella cosa a quella persona, non verrai danneggiato da quella confidenza. La persona non userà le informazioni contro di te. Il problema è che in questo ambito a volte veniamo delusi. E quando veniamo delusi, sta a noi decidere se quella delusione dipende dal fatto stesso di aver raccontato la verità e quindi rafforzeremo le nostre bugie, o dal fatto che quella persona non era affidabile e quindi cercheremo un'altra persona. E quella lì, io ve lo dico, però è una scelta dirimente. Quanti fra di noi smettono di raccontarsi agli altri perché hanno ricevuto una o due delusioni, perché alcune informazioni confidate sono state usate contro di loro e quindi dicono: ah no, allora non bisogna dire la verità. In realtà avete solo avuto sfiga, avete trovato le persone sbagliate, bisognerebbe cercarne una di diversa. La terza esperienza che ci porta a dire sto imparando a dire la verità è la vergogna. Vergognandoci della sofferenza che le nostre menzogne arrecano agli altri. E questo è un punto veramente, veramente importante, perché a un certo punto noi ce ne accorgiamo che quel potere, che è anche un'autodifesa, portato avanti dal mentire, fa male alle persone che ci stanno vicine, perché magari sono persone a cui dovremmo confidare qualcosa, ma non lo facciamo. O magari nella dimensione della confidenza mentiamo. E queste persone se ne accorgono. E questo porta a conseguenze terribili. La vergogna di fronte al fatto che una nostra menzogna non ci ha protetti, ma ha fatto del male a qualcuno che vogliamo bene, è una forza dirompente. Fate tutta questa premessa. Quindi, da bambini mentiamo e poi impariamo a dire la verità attraverso certe esperienze che dobbiamo guardare in faccia. Dobbiamo renderci conto di alcuni fatti. Primo su tutti, a 20 anni... proprio in virtù di questo meccanismo, il senso di inadeguatezza è normale. E io avrei voluto qualcuno che mi dicesse: a 20 anni è normale sentirsi inadeguati. Perché mi sarei forse risparmiato un po' di paturnie mentali, un po' di seghe mentali. Forse è meglio che io me le sia comunque fatte, però magari avrei risparmiato un po' di tempo. A 20 anni è normale. Perché lo sarete anche a 35 anni inadeguati, anche a 70 anni inadeguati. Solo che nell'inadeguatezza dei 20 anni c'è ancora la convinzione che mentendo potremmo colmare quell'inadeguatezza. Poi a 35 anni, se sei un po' maturato, ti rendi conto che no, le menzogne fanno ancora peggio. A 20 anni rispondere al senso di inadeguatezza costruendo delle menzogne è normale. Certo, non bisogna fare menzogne che siano atte a fare del male agli altri, ma sono menzogne per mostrarti migliore di quello che senti di essere. È normale, non c'è niente di terribile. Ci penserà la realtà, il mondo, a darti l'occasione di smontare il tuo castello di cazzate. Ed è questa la cosa di cui dobbiamo renderci conto. Il mondo sta lì per smantellare le tue cazzate, le tue convinzioni, le tue menzogne. La realtà è ciò che contraddice le nostre proiezioni sempre. È inevitabile. Qualsiasi sia la convinzione, la realtà la contraddirà. E quando succede questo, beh, di solito stai lì a raccogliere i cocci, leccarti le ferite, e poi devi decidere tu se fare un passo avanti o fare un passo indietro. Ma, cioè il ma di questa puntata, i social network secondo me mettono a repentaglio questo meccanismo. E io me ne rendo conto lavorandoci, ormai sono anni che insomma sto in questo ambiente e lo vedo ovunque. Facebook non ha, come voleva Umberto Eco, dato il diritto di parola a orde di idioti. Gli idioti ce l'avevano anche prima il diritto di parola, c'erano ambienti diversi. Facebook ha dato a tutti una cosa molto più grave: la possibilità di rimandare all'infinito il momento in cui le menzogne crollano incontrando la realtà. Questo è il punto veramente delicato del mondo dei social network, di internet, che è il punto più delicato del mondo della virtualità. Nei social il tuo incontro con la realtà è illusoriamente sospeso e quindi tu hai l'illusione che la tua immagine proiettata, quindi la tua serie di menzogne per mostrarti migliore rispetto alle tue inadeguatezze, possa sostituire indefinitamente il tuo io reale, la tua identità reale, quella che invece si alza al mattino e dice: non so se arrivo a fine mese, perché mi ha lasciato, non ho uno straccio d'amico, non riesco ad avere un lavoro per più di 2 mesi, e che cazzo faccio con quella persona che si è confidata ma mi ha detto cose che non riesco ad accettare, e che cazzo sarà di me fra 2 settimane, e sono indietro con lo studio, con gli esami, tutte queste inadeguatezze, tutte queste insicurezze, nei social network non hanno cittadinanza. E noi possiamo convincerci di portare avanti l'immagine per gli altri come se fosse un'immagine per noi stessi. E questo è drammatico. Sul web, i 3 modi di cui ho parlato prima, quelli di qui sopra, vengono meno. E vi dico anche il perché. Il primo modo, lo dicevamo, era: tu impari a dire la verità vedendo crollare le menzogne altrui. Su internet non vedi mai crollare menzogne altrui. Non solo perché gli altri hanno la possibilità di arrampicarsi non sugli specchi, ma sugli schermi per sostenere una percezione completamente virtuale, illusoria del sé. Ma anche perché ogni volta in cui vedi crollare una menzogna di qualcuno, prima di sentire la vicinanza e poter dire «Ah, ma anche lui allora si sente così», finisce nell'attacco, nella shitstorm. Ah, la mancanza. Allora il branco assalta e lì qualsiasi possibilità di vicinanza ed empatia viene meno. Il secondo aspetto, diciamo, si impara a dire la verità fidandoci di chi ci è vicino. Ma, signore e signori, su internet nessuno ci è vicino. È il motivo per cui io ripeto sempre e continuamente che io nella mia community non ho amici, se non quelli che ho incontrato e con cui ho stretto una relazione. Noi non siamo amici. Voi ascoltate un tizio che non conoscete. E non c'è vicinanza su internet. È il motivo per cui quando ricevo mail di persone che mi dicono «Rick, ti sento tanto amico, ti confido queste cose», io non leggo la mail, scrivo «Guarda, trova qualcuno che sia veramente vicino, perché non sono io questa persona». C'è la percezione della vicinanza, che è una vicinanza completamente illusoria, artefatta, che non esiste, che sostituisce la necessità di trovare una persona in carne ed ossa da guardare negli occhi e a cui dire «mi sento di merda per questi motivi». C'è ancora Carlotta qua, guardate, ancora la mosca che c'era con Cappato. Ciao Carlotta! Carlotta, mosca, intrusa, bestia volante, qui su Daily Cogito. Scusatemi per... ma era bello vedere ancora Carlotta qui. Momento di sdrammatizzazione. E quindi non puoi fidarti, non puoi confidarti su internet. E quando lo fai, ti confidi a una platea, non a una persona. E di solito la platea non ha grande saggezza da condividere con te. Il terzo aspetto, dicevo, noi impariamo la verità vergognandoci della sofferenza che le nostre menzogne arrecano agli altri. Ma per lo stesso discorso di prima, quando dicevo imparare dalle altrui menzogne crollate, tu non hai mai la possibilità di provare quella vergogna, perché tu non sai, non potendo guardare, non essendo in contatto di persona con questa gente che ti segue o con cui sei in contatto su internet, non sai la sofferenza che ha arrecato, non sai, non è misurabile la sofferenza diventa indovinabile quando guardi negli occhi una persona che hai ferito per una menzogna. Su internet questa cosa viene meno, e ricordatevi che questo discorso sta venendo da una persona che internet lo adora, è una dimensione straordinaria, è una dimensione che mi ha cambiato la vita, però la stiamo usando di merda. Ecco allora che sulla base di tutte questi discorsi, ragionamenti, il senso di inadeguatezza che a 20 anni è normale sentire, perché lo sentirai anche a 40 anni, ma qui devi rispondere in un certo modo, quel senso di inadeguatezza non ha più possibilità di essere messo in discussione, non c'è più la dimensione in cui puoi permetterti di dire «ah, ok, le cose stanno così», non puoi. E quindi cosa accade? Beh, accade che i demoni degli altri sono segregati. Tu non puoi mai entrare in contatto con i demoni che perseguitano gli altri. Non puoi, perché nessuno li mostra più, perché nessuno riesce a indovinarli, perché il contatto che ti permette di vedere quell'aspetto di una persona viene meno. Sapete quante volte ricevo messaggi di persone che guardandomi su uno schermo mi dicono «ma io ho capito, tu hai questa insicurezza, quell'altra insicurezza e quel demone, quell'altro demone». E io che ormai non rispondo più a queste cose, però l'unica risposta è «guarda, sono pieno di demoni, ma guarda, non ne hai imbroccato neanche uno, perché non puoi farlo attraverso questi mezzi. E quindi i demoni degli altri sono segregati, non li puoi indovinare. Sono là, sai che ci sono quando lo sai, ma non hai più accesso. E quindi i demoni tuoi finisci per segregarli, perché quando su internet non puoi più indovinare le altrui fragilità, chi te lo fa fare di mostrare le tue? È un gioco al massacro. È come essere bullizzati sull'autobus e quando poi sei in terza media dire no, non si fa nulla a nessuno, che sarebbe la cosa giusta da fare, però nessuno lo fa, perché chi me lo fa fare? E quindi l'unico obiettivo che a quel punto uno si dà è quello di continuare a nutrire la menzogna dell'invincibilità, di cui abbiamo parlato molto spesso durante questa stagione, perché forse è uno dei leitmotiv di questa terza stagione di Daily Cogito: non sentirti invincibile. Abbiamo parlato dei limiti, degli errori, delle fragilità continuamente. E però mi sembra che ci sia ancora tantissimo da dire, perché non ci entrano in testa queste cose. E quindi noi nutriamo questa menzogna, visto che gli altri si mostrano infiniti, perché non vedo più i loro demoni, allora anche tu devi mostrarti infinito, nascondendo i tuoi demoni e non mostrandoli più. Il problema è che ci sono due conseguenze che dal mio punto di vista sono tragiche. La prima è che quando prima o poi la menzogna si incrina, perché la menzogna si incrina prima o poi, è inevitabile sul web o fuori dal web, quando la menzogna si incrina e i tuoi demoni fanno capolino, gli altri ti usano come carne da macello, perché viene meno quella dimensione del dire «Ah, vedi che anche lui, questa cosa accade nella vita reale, è la realtà che ti permette di dire «Ah, vedi che anche lui», perché la fragilità nella realtà ha una sua dimensione che il web non sopporta. E questo è un problema. E la seconda conseguenza è che mentre tu sei impegnato a tenere in piedi tutte le bugie di cui hai composto le tue maschere, i demoni dentro di te che ci sono, e non è che si dimenticano della tua esistenza solo perché hai raccontato delle belle bugie, i demoni dentro di te banchettano, fanno festa, ballano il ballo dei demoni, e la tua sofferenza cresce in modo a un certo punto insopportabile. Solo che quella cosa lì non la mostri mai, vai a segregarla, la imprigioni e prima o poi esplode. E in fretta, molto in fretta, quel senso di inadeguatezza nascosto che uno dovrebbe mostrare quando la realtà ti pone l'occasione di mostrarlo, visto che non lo mostri più, si trasforma in cancrena, diventa frustrazione, violenza verbale e si entra in un circolo vizioso terribile in cui tu alla fine eviti sempre di più l'incontro con la realtà, perché sai che se quelle menzogne, quel castello dovesse crollare, ti farei un male bestia. E lì è tutto finito. Io ho sempre vissuto i social network come un potenziamento della realtà e non un sostitutivo. Io ho fatto i miei errori, l'ho raccontato anche quando c'è stato il video sul Masseo, però li ho sempre vissuti così, come un potenziamento. Infatti è il motivo per cui quando ho aperto il canale YouTube ho detto io faccio questo per poter incontrare la gente agli spettacoli, alle conferenze, nei luoghi della realtà, perché è lì che puoi veramente parlare, dialogare, smuovere. E non sto dicendo che il lavoro che facciamo sul web sia inutile, sto dicendo che il lavoro che facciamo sul web è inutile se è fine a se stesso, se non ha poi un livello di incontro al di fuori di questi schermi. Prima della pandemia io ero ottimista, dicevo no, ma internet, vedi, mi permette di incontrare, mi porta non solo un vantaggio lavorativo, ma io incontro persone nei seminari, conferenze, spettacoli con cui riesco a instaurare un dialogo. Io ho fatto amicizie attraverso internet, ho stretto amicizie, il mio testimone di nozze l'ho conosciuto attraverso la community del mio canale, cioè si può fare. Ecco, dopo la pandemia temo che la distorsione di questo mondo possa essere forse irreversibile. Trovo che internet durante questo momento drammatico che abbiamo vissuto abbia preso una piega che difficilmente sia revisionabile. Spero di sbagliarmi, spero che questo pessimismo sia in realtà mal riposto. A me piacerebbe che almeno i nostri 5 ascoltatori si rendessero conto di questo pericolo, perché è un pericolo. non è soltanto il pericolo di sprecare un mezzo come questo, è anche il pericolo di usare questo mezzo per farci un male inenarrabile. A me piacerebbe che il mondo degli influencer, di cui mio malgrado faccio parte, maturasse una visione un po' diversa di questi mezzi e della relazione fra questi mezzi e il mondo reale, avendo per esempio meno paura di veder crollare il castello di immagine. L'abbiamo detto anche questo tante volte, il mondo degli influencer è affetto da un terrore di perdere pubblico, di scontentare le aspettative, di contraddire quello che secondo noi il pubblico cerca guardandoci, ascoltandoci. Questa roba qua sta distruggendo la capacità di usare questi mezzi in modo proficuo, non solo per la società, ma anche per noi, per la nostra vita, perché, cavolo, vivere così, ragazzi, è un vivere di merda, eh. Mi piacerebbe vedere in questo mondo più propensione a mostrare le proprie fragilità, i propri demoni, usando in modo alternativo questi mezzi, senza dover nutrire sempre l'idea che, ragazzi, siamo invincibili. E poi mi piacerebbe che il pubblico, in generale, smettesse di pretendere dai propri beniamini un mondo a immagine e somiglianza di quelle illusioni e di quell'invincibilità, diventando delle bestie terribili ogni volta in cui qualcuno compie un errore, dice una parola fuori posto. Anche questa cosa l'abbiamo detta varie volte, quindi tutte cose già dette e già sentite su Daily Cogito. Ecco, io, se mi dovessi porre un obiettivo, io lo faccio un po' come obiettivo anche della prossima stagione, quindi come questa stagione si trascinerà nella prossima, io vorrei contribuire alla costruzione di un web a misura anche delle nostre fragilità. Ma attenzione, non per arrendervi, sì. No, le fragilità non sono cose belle, non sono cose che vanno carezzate e guardate. No, sono cose su cui bisogna lavorare, quindi non per arrendersi, per avere la scusa buona, come tanti fanno, e dire, ok, io sono così. No, assolutamente. Quindi usare il web per affrontarle insieme, però a viso aperto. Cioè, questo ambiente, e grazie per il gas, questo ambiente può essere l'ambiente di crescita che io vedo ancora potenzialmente, perché è servito a me. Conosco molte persone che non solo intorno ai miei canali hanno acquisito consapevolezza e migliorato la propria vita. Questa cosa qua si può fare. Avremo la forza di farlo. Questa è la vera questione. Se hai 20 anni e ti senti inadeguato, va bene, è normale. Nessuno è nato adeguato. E chi l'ha fatto è sparito in fretta. Si sente così anche l'influencer che adori. Mi sento così anch'io. Ho un sacco di paure, ho un sacco di fragilità, ho un sacco di cose che mi fanno svegliare dicendo, cazzo, speriamo che sta roba non succeda, speriamo che vada tutto bene, speriamo che... È normale, ce l'abbiamo tutti quanti e nessuno le elimina, quelle cose lì. Però qualcuno le affronta con qualche strumento in più. L'influencer che adori ce l'ha quella roba lì. Anche se ti pare invincibile, non chiedere a te stesso di essere invincibile e non pretendere che lui lo sia al posto tuo. Perché quella è la strada per trasformare il web in un inferno pieno di demoni che banchettano con le tue carni. Non è un bel panorama. Ecco, credo di aver detto tutto quello che volevo dire e spero di non aver fatto troppa confusione, però avevo tante cose da mettere insieme. E niente, io vi ringrazio per questa puntata, per aver seguito fino a qua. Se siete in live, non andatevene, che adesso leggiamo qualche domanda. A tutti gli altri, condividete e ci vediamo presto. E non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. Ciao. Eccoci qua, e rieccoci qua, non è tutto noia ciò che mente, bello, mi piace, bracci, mi piace. Ok, allora, i 5.000 punti canale meglio spesi a mia vita. Ciao Dodi, grazie mille. Com'è andata, Fede? Come erano in chat?
Erano molto attivi, gli è molto piaciuto attivi. Molto come argomento.
Bene, sì, sono contento, sono contento.
E grazie, grazie al fruttaiolo.
Fruttaiolo, benvenuto, primo livello, primo mese di abbonamento su Daily Cogito. Grazie mille, grazie mille, grazie mille. Bene, allora sentiamo, sentiamo se c'era qualche domandina, Fede, c'è qualcosa di interessante che è emerso.
C'era Shang-Di che dice: tra l'altro, ho sempre avuto la sensazione che nella controcultura web del mettiamo in risalto le nostre debolezze, le nostre parti indesiderabili, ci sia la stessa identica spinta alla menzogna.
Sì.
Un post su Instagram rivolto ad una platea di sconosciuti, diversamente da una chiacchierata a cuore aperto con qualcuno di cui ti fidi, è qualcosa che ha sempre un certo livello di costruzione, quindi menzogna. Si pensa di fare gli alternativi, ma credo che questi fenomeni abbiano la stessa radice.
Infatti io in queste puntate, una cosa su cui io ho proprio puntato l'attenzione, se ve lo ricordate l'ho detto anche nella puntata sul Masseo, che è stata molto vista, questo video, come tutti gli altri, non vi basterà. Cioè, nel senso, certo, questo video deve essere semplicemente la spinta a dirvi: andate fuori dal cazzo, andate lì,
andate
fuori,
via,
andate via, uscite. Uscite, andate, incontrate, fate, litigate, amate, odiate, ma fatela fuori. Internet deve essere una molla, deve essere una spinta in più, deve darti... ecco, allora, mettiamola così. Internet deve essere come un libro. Se uno pensa di trovare nei libri la vita, finisce come Leopardi. Cioè, tutta la stima del mondo per Leopardi, ma non è esattamente una persona che abbia vissuto bene. Conosco molte persone che vivono la cultura e i libri come unica dimensione dell'esistenza. È una cazzata. Ecco, la stessa cosa qua. Non usate Daily Cogito, Marco Merrino, Twitch, Gio Pizzi, UESA o chiunque altro come il modo per sostituire le esperienze che farete. Noi non avremo un cazzo da insegnarvi di buono. Già non abbiamo nulla da insegnarvi, non avremo nulla di buono da dirvi se poi non uscite e non cercate di usare queste cose che diciamo come, come molla per poi fare esperienze. Ecco, invece poi c'è
cavoletti.
C'è una compagine di merda del web che invece fa questi discorsi, ma vuol farti credere che in quei contenuti ti darà le soluzioni per... No! Qui non troverete soluzioni, troverete qualche strumento, che poi dovrete mettere insieme tanti altri strumenti, ma non soluzioni. L'internet non vi risolverà l'abisso che ci avete dentro. Avevamo parlato dell'abisso qualche giorno fa, ok? L'abisso che guardi come un vecchio al cantiere, ok? No! Non usate internet per sostituire quelle occasioni. E in quanti lo stanno facendo e mi fa andare fuori di testa sta roba. È sbagliato.
Noi siamo l'IKEA. Noi ti diamo il mobile smontato.
Noi siamo, no, noi siamo le istruzioni. Siamo le istruzioni. Siamo un pezzo dell'IKEA. Siamo le istruzioni
siamo un pezzo
dell'IKEA. Esatto. Okay. Siamo le istruzioni. Scritte male anche. Scritte male.
Va bene. Poi c'era un'altra domanda da parte di Imbe153 che dice: per quanto riguarda i social e di nascondere i propri problemi, perché se molte persone sanno che i social danno un'immagine falsa della vita di una persona, continuano comunque ad essere numerose problematiche legate, per esempio, al mettere a confronto la propria vita con le immagini di perfezione che vengono mostrate?
Perché quella è una cosa di tossicodipendenza, letteralmente tossicodipendenza quella.
Sì.
È la dipendenza dai modelli. I modelli sono come la cocaina, ragazzi, come l'eroina, ti danno una dipendenza, sviluppano un certo tipo di relazione morbosa, quindi non smettono perché non sanno smettere. Entrano in quel vizio, circolo vizioso di cui parlavo prima, insomma.
Queste erano le domande segnate, però c'erano tante altre domande, quindi nel frattempo vedo se riesco a recuperarne delle altre.
Va bene, va bene.
Vabbè, sì, c'era questa di Kala, per esempio, che dice: il problema, secondo me, è che il viaggio su internet per cercare un'altra persona non è lento come quello reale, soprattutto quando le città virtuali sono più grandi del comune, del cavolo dove ti trovi, e non c'è nessuno che ti capisce. L'idea è che il vicino di casa ti somiglia di più rispetto a quello nella metropoli che visiti ogni tanto è una cavolata. Ci serve la forza di viaggiare quanto nel web e basta, secondo me, perché sono molto più forti affrontati a distanza certi dubbi e demoni.
Allora sì, tutto sottoscritto. Di nuovo il problema è che tu non devi usare quell'opportunità come sostituzione. Io per esempio l'ho detto quando abbiamo parlato di OnlyFans, la cosiddetta e-girlfriend, cioè l'idea di avere un rapporto di come dire, un rapporto intimo con una ragazza che produce contenuti e che mi dà l'illusione di produrli per me, può essere divertente. La pornografia è divertente, non può sostituire il resto, perché altrimenti siamo nella merda. Quindi, di nuovo, sì, è vero, internet è un modo per incontrare e velocizzare alcuni processi, ma ricordiamoci che poi altri processi non possono essere velocizzati. Conoscere una persona, non c'è nessun manuale, non c'è un manuale per conoscere una persona, per entrare in confidenza con qualcuno, capite? Ecco, questa è una bella puntata che potrei fare, il manuale per entrare in confidenza con gli altri, che sarebbe una trollata incredibile.
E fai tipo come rovinare le tue relazioni.
Bravo, esatto, sì. Quindi lì ci vuole grande attenzione. Quindi ragazzi, scrivete l'OnlyFans di Eric Dufer. Esatto.
Non è vero che gli altri non ci capiscono per colpa loro, se non ci capiscono è perché noi non ci spieghiamo.
Sì, anche lì, attenzione, cioè non è così perentoria. Chi domanda comanda, si suol dire in questi casi, nella comunicazione. Allora, sì, è quasi... No, non voglio fare neanche quantitativo. Diciamo che quando non veniamo capiti, che dipenda da noi o dagli altri, noi possiamo puntare l'attenzione soltanto su ciò che è in nostro potere, cioè come ci siamo spiegati noi. Capita che gli altri non ci capiscono perché sono distratti, perché le aspettative valicano l'ascolto, perché pensano i cazzi loro, perché ci odiano... Nel senso, non è sempre vero quello che dici. Però noi dobbiamo puntare l'attenzione sul nostro automiglioramento in questo. Quante volte l'abbiamo detto? Cioè, no, non possiamo cambiare il fatto che gli altri non ci capiranno. Possiamo cambiare il fatto che noi ci siamo spiegati male. E se gli altri continuano a non capirci, è meglio trovare altri. Cioè, l'interlocutore che non mi capisce mai è un interlocutore che magari posso anche mettere da parte. Questo è. Perché magari non c'è... come si dice, non c'è feeling, non ci sono tanti elementi che... esiste la versione digitale di Utopia di Thomas More con la mia prefazione? Non credo, credo che ci sia solo cartaceo. Okay. Se non c'è su Amazon significa che c'è solo cartaceo, però credo che ci sia solo cartaceo. Gli altri non mi capiscono perché non colgono le citazioni del Dufer Universe. Esatto. Ma abbiamo anche le citazioni del Dufer Universe.
Se il Dufer Universe esiste, allora che personaggi siamo?
Beh, cioè, nel senso, io sono tipo Thanos, no? Sarò tipo il Thanos Dufer. E tu sei l'aiutante Visione. Di Thanos. No, l'aiutante di Thanos, quello, lo stregone, quello che è tipo tutto avvizzito. Come...
Grazie. Quindi sono lo scroto di un vecchio.
Sei uno scroto avvizzito che però fa le magie.
Wow! Non vedevo l'ora.
No, tu sei no, ce l'ho io, tu sei Ultron.
Bello, miglior film della MCU Universe.
Cattivo più coglione della storia dei cattivi.
Perché siamo entrambi cattivi?
Perché siamo cattivi, noi siamo cattivi.
Ebony Maw, no, non credo che si chiami così.
Rico, un contenuto da non perdere su Audible. Il mio, Parole Preziose, con Roberto Mercadini.
Ho capito, Cala, che è uno dei telecinetici più potenti della Marvel, ma comunque è uno scroto di un vecchio.
È uno scroto telecinetico. Dai, avanti. Cioè, non puoi mica aver tutto, Non puoi mica aver tutto. Poi puoi essere anche Doctor Strange, figo e telecinetico. Eh no, dai, sei quello lì.
Però è stronzo. Tutto tranne che essere stronzi, guarda, a sto punto.
Chi è che è stronzo?
Doctor Strange.
È stronzo?
Secondo me sì.
Doctor Stronzo. Dr. Strones.
Fede Black Widow. Possono tirare calci.
Ebano si chiama. No, pensavo Ebete.
Ebony Maw si chiama, ok.
Beh, che bello. E c'è la magia utile a trasformarsi in qualcosa di diverso? Uno scrofto di vecchio.
Uno scrotto telecinetico.
Uno scrotto telecinetico. Nuova citazione che nessuno mai capirà. Oh, comincio a vedere una lore.
Bello, mi piace.
Rick, non bullizzare Fede, che poi lui si vendica e comincia a bullizzare te. Ma no, ma siamo un reciproco e continuo bullismo io e lui, quindi non c'è nessun problema a riguardo. Mm-mm. È uno stronzo perché...
A me basterebbe una parola per triggerarlo oggi, Rick. Insalata.
Ah, perché mi sono rovesciato addosso l'insalata. Sì, no, non mi intrigherò. In realtà è divertente. Tipo, sto mangiando l'insalata e io prendo la forchetta e mettendo giù la forchetta, becco
se la terrina di insalata
addosso. E mi sono catapultata addosso. Quindi, visto che ero qui a piedi, ho dovuto mandare Ari a casa a prendere dei pantaloncini di riserva, perché io non potevo uscire in mutande e non potevo uscire mettendo i pantaloncini di Ari, perché non mi entrano particolarmente. Quindi è stato molto bello. Parola del ride, insalata! È vero. E allora adesso facciamo un ride. Prima del ride, però, vi ricordo che anche domani doppio appuntamento. Anche domani, oggi non c'è stato il vaffanculo. Allora, domani alle 12 c'è la live di Ari e per vostra gioia chiuderemo la rubrica di Ari con una gara di disegno. Io contro Ari. Vi ricordo che la prima volta abbiamo finito in pareggio e la seconda gara
non so come
l'ho vinta io. Quindi siateci. Domani a mezzogiorno sarà molto divertente. Finora le live di disegno fra me e Ari sono state fra i momenti più alti della stagione. E poi alle 21, ultima puntata di Daily Cogito. Facciamo la puntata e magari stiamo insieme un'oretta e mezza, un po' di più, per chiacchierare. E apriamo anche la chat vocale domani sera, così sì, insomma, ci facciamo anche due chiacchiere. Adesso Raidino, scrivendo insalata. E vediamo un po' chi c'è online. Allora,
ci sarà anche tu l'ultima puntata, Fede? No.
Come no?
No, ovviamente
sì,
no.
Sì, c'è Fede, perché ho rapito la sua famiglia, altrimenti non
si sono rapiti da soli.
E allora, c'è Ergosia. Andiamo, che non siamo andati l'altro giorno perché stava ancora andiamo a trovare
allora,
Ergosia.
Insalata.
Allora, fermi lì, Ergosia. Andiamo a dare Gosi e le scriviamo in chat insalata.
Perfetto.
Insalata. E ci vediamo domani alle 12, bella gente. E poi alle 21, mi raccomando, non mancate. Buona serata, mangiate bene. Insalata in ride da Ergosia. E un abbraccio a tutti. Mua.
Goodbye.
Ciao.
Passione casa ogni euro, la lavatrice Candy Slim in classe A-15% con 9 cicli rapidi è tua a solo 399 euro anche a tasso zero. In più la consegna è gratuita, perché ogni euro batte forte, sempre.
Fino al 1° maggio, dettagli in negozio, Tanetai 0%, 10 rate, salva approvazione della finanziaria.